cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Nella puntata di oggi, in giornata di festa, ecco, abbiamo un programma un po' particolare. Parleremo di... adesso finisce la sigla, possiamo continuare. Parleremo di Streghe di Mendrisio. Ora, l'abbiamo già fatto in realtà, però avremo modo di tornarci. Poi parleremo di viaggi, libri di viaggio nell'Artico, parleremo di uno strano mercato, parleremo anche di animali strani, ma soprattutto di musica, e lo facciamo subito con Paul Simon. Thinking of a rock and roll song. The year was 1954 and I hadn't been playing that long when a man came on the radio and this is what he said. He said, I hate to break it to his fans, but Johnny Ace is dead. Yeah, yeah, yeah. Well, I really wasn't such a Johnny Ace fan, but I felt bad all the same. So I sent away for his photograph and I waited till it came. It came all the way from Texas with a sad and simple face, and they signed it on the bottom from the late great Johnny Ace. Yeah, yeah, yeah. On a cold December evening, I was walking through the Christmas time when a stranger came up and asked me if I had heard John Lennon die. And the two of us went to this bar and we stayed to close the place, and every song we played was for the late great Johnny. Questa era The Late Great Johnny Ace, una delle tante meraviglie scritte da Paul Simon, con tanto di coda strumentale che stiamo ancora ascoltando, perfetta per questa canzone dai toni un po' tristi, malinconici, coda firmata da Philip Glass, così tanto per gradire. Il titolo della canzone fa riferimento a Johnny Ace, cantante R&B molto giovane, a 25 anni, ma il vero motivo che portò Paul Simon a scrivere questa canzone fu un altro. Un annuncio che chi ha qualche anno probabilmente ricorda bene. L'8 dicembre di 45 anni fa, del 1980, Mark David Chapman, alle 22:50, esplode 5 colpi di pistola. 4 di questi colpiscono l'obiettivo, ma uno in particolare è quello che porterà alla morte, dichiarata pochi minuti dopo, di John Winston Lennon. Noi cogliamo l'occasione per ricordare uno dei più grandi autori della storia della musica popolare con il critico musicale italiano Riccardo Bertoncelli. Riccardo, benvenuto.
Grazie dell'occasione, buona serata.
Allora, prima di tutto, Riccardo, dove eri quando hai sentito la notizia? Te lo ricordi?
Sai, una cosa molto divertente e un po' triste. Io la seppi la mattina dopo, mi telefonò il Jackie Marti dalla Radio Svizzera, ricordandomi che io in un articolo di tanti anni prima avevo preconizzato la morte di Lennon giovane. Purtroppo aveva ragione, era un articolo delirante in cui io lavoravo di fantasia e allegramente avevo messo in conto la morte del primo Beatle, ed era proprio John. Questo è il mio ricordo, ripeto, decisamente amaro.
Un pochettino macabro anche, mi verrebbe da dire.
Certamente.
Senti, restiamo un attimo sulla canzone che ha introdotto questo intervento. Chi era il Johnny Ace, protagonista del brano di Paul Simon? E soprattutto, come racconta Paul Simon il fil rouge, la morte precoce, che unisce i due Johnny?
Johnny Ace era un cantante pop che non ebbe mai modo di esprimersi completamente, apparteneva all'epoca pre-Elvis, era un idolo giovanile, fece molto scalpore la sua morte, ma in effetti la canzone di Simon è appunto un ricordo personale legato a tanti ricordi di momenti epici, appunto, momenti fatidici, quando muore una persona importante, a doveri quando è morto Kennedy, doveri quando è morto Johnny Ace. Oggi in America non saprebbe rispondere quasi più nessuno, e neanche nel mondo, e però ci ricordiamo tutti ancora, almeno la nostra generazione, dove eravamo quando è morto John Lennon.
Ecco, parliamo in particolare di quei mesi che precedono l'assassinio. Sono mesi vivaci, con un sacco di nuove energie, nuove canzoni, nuovo album che esce poche settimane prima della sua morte. Cosa stava succedendo nella vita di John Lennon?
Che dopo 5 anni di letargo molto brutto, raccontato da alcuni biografi in termini veramente horror, John non suonava più, John era stordito dalle droghe, John poi ha sempre sostenuto di aver cresciuto lui il figlio, ma non è vero, c'era una governante giapponese che faceva le veci sia di lui che di lei, del padre e della madre, e aveva improvvisamente ritrovato il gusto per la musica e si era accorto, raccontava sempre questo aneddoto, una sera andando in un locale, in discoteca, che tanta musica che cominciava a ritornare in quegli anni lì, anche da parte di Complessi Nuovi, ricordo che citava i B-52, erano in fondo musiche cugine del beat e di tante cose di quegli anni. E allora gli venne la voglia di mettere il cappello sopra tanta musica degli anni 80 che andavano a cominciare. E ritrovò gusto e fece un disco che all'epoca non venne capito troppo, che era Double Fantasy, che invece è tutt'altro che un brutto disco. Era un disco che probabilmente sarebbe stato il prequel di qualcosa di ancora interessante che lei non avrebbe potuto fare negli anni 80, ma quella era un'epoca in cui ci sbarazzavamo facilmente dei vecchi idoli, erano tutti dinosauri, erano ben quarantenni, quindi dinosauri fuori dalla nostra portata.
Ma allora, col senno di poi, cosa si può dire di questo Double Fantasy? Perché in effetti non mi sembra uno dei peggiori.
No, assolutamente, anche perché Lennon erano tanti anni che non... Cioè, diciamo che Lennon dopo i Beatles non ha mai scritto un album veramente convincente, a parte, se vogliamo, Imagine, con tutto quello che viene dietro, ma anche quello era un album ondivago. anche Double Fantasy, non dico, ma perlomeno recuperava una certa fantasia, un certo gusto per i suoni, insomma voglia di stare in studio e di lavorare, come non erano stati invece molti dischi degli anni, della metà anni 70. Mi viene in mente Wilson Bridges soprattutto, tanto che Lennon a un certo punto, per tappare il buco della discografia, era tornato proprio alle nostalgie giovanili con quell'album interessante, ma tutto sommato abbastanza inutile come rock and roll.
Senti, per dare un'idea di chi sia stato John Lennon e di quale sia stato il suo ruolo nella musica, nella cultura popolare degli ultimi 60 anni, a un ipotetico nipotino, cosa consiglieresti di fare? Quale pubblicazione dovrebbe leggere? Quale ristampa? Quale documentario dovrebbe vedere, secondo te?
Guarda, il documentario che è uscito di recente, questo mi ha veramente colpito, nel senso che ho trovato molta energia nella musica che Lennon proponeva intorno al 73, un attimo prima, cioè all'inizio degli anni 70, un attimo prima che sbarellasse completamente. Gli consiglierei dei biografi, cioè gli consiglierei una biografia seria. Ricordo che ce ne fu una che fu esecratissima, quella di Albert Goldman, che peraltro era piuttosto interessante, anche se calcava troppo sul Lennon, diciamo così, depravato. Una biografia molto onesta e molto tranquilla era quella di Ray Coleman, un vecchio giornalista che aveva scritto una delle biografie britanniche alla vecchia maniera, cioè senza troppi toni scandalistici, ma con molte fonti. Poi lui era amico di Lennon e molte notizie erano interessanti. Come film potrebbe andare bene questo one-to-one per illuminare il Lennon politico con tutte le sue contraddizioni, ce ne sono veramente tanti. E come dischi, probabilmente potrebbe essere interessante appunto Imagine, ma è inutile dire che il Lennon che ho nel cuore maggiormente è quello dei Beatles, e allora lì è tutto un altro mondo.
Senti, per chiudere però non vado sul solito repertorio, sul solito catalogo dei Beatles che tanto amiamo, ma doverosamente direi di restare proprio sul suo ultimo album, e con un pezzo che ha un titolo, ahimè, abbastanza, come posso dire, tristemente fuori luogo, perché era Just Like Starting Over, e cioè come ricominciare da zero, ed è stato forse anche l'ultimo grande successo di John Lennon. Con Riccardo Bertoncelli abbiamo ricordato appunto la figura, molto brevemente, di questo gigante della musica, John Lennon, che veniva assassinato proprio 45 anni fa. Grazie mille Riccardo Bertoncelli e alla prossima.
Grazie a te e a tutti. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. We used to in the early days.
Visto che in una giornata di festa come questa gli spunti, diciamo, non sono proprio migliaia, ecco, per i nostri anacardi di oggi andiamo sul sicuro e andiamo al cinema con un film di animazione che sta facendo discutere, che sta facendo molto bene ai botteghini, un film della Disney, Zootropolis 2, che però non sembra il classico film della Disney. Un film con un sacco di animali un po' strani e noi ne parliamo con un esperto di animali strani, Michele Serra.
Buonasera.
Ti piace come introduzione, Michele, sì?
Mi piace molto, tra l'altro devo dire che io non sono uno che di solito, come dire, spinge tanto i film della Disney perché non ha bisogno di me per portare la gente al cinema, però devo dire che questa volta sono rimasto veramente positivamente sorpreso, ecco, anche perché avevo letto delle recensioni di questo Zootropolis 2 che non andavano proprio in una direzione positiva, ecco, mettiamola così.
Perché? Quali erano i temi così un po' controversi?
Il fatto è che, vabbè, ovviamente non bisogna mai fidarsi dei critici cinematografici in generale, questo lo dico sempre. Ci sono pochi critici cinematografici di cui mi fido e uno di questi è il signor Peter Bradshaw del Guardian, che di Zootropolis 2 ha scritto la seguente frase: è una commedia familiare costruita in modo estremamente professionale, ma non esageratamente divertente. Non è fatta con l'intelligenza artificiale, ma potrebbe anche esserlo. Gli mancano cuore e anima. Ecco, questa è una critica, insomma, pesante, considerando anche che si tratta di un film per tutta la famiglia, soprattutto per i bambini, a cui vorremmo dare sempre un po' di cuore e anima quando vanno in sala. Però poi, andando a vedere il film, ho capito che si trattava di qualcosa di veramente diverso e di molto, molto riuscito.
Quindi stavolta Bradshaw proprio non ci ha preso per niente.
Secondo me, nel senso che, allora, è vero che ho avuto lo shock iniziale perché la canzone del film è una canzone di Shakira e assomiglia in modo veramente molto molto simile a Waka Waka, quindi questo impatto iniziale non è proprio il massimo, però poi una volta che vedi effettivamente il film noti che tutto quanto, il soggetto, la sceneggiatura, la realizzazione, insomma, vanno ben oltre le idee, come diceva Bradshaw, che può rimasticare l'intelligenza artificiale generativa, e ci sono dentro un sacco di idee anche strane per un film per bambini. Cioè, questo è un film per bambini dove c'è una chiarissima citazione di Shining, per dirla tutto, e quindi, ma questo mi ha veramente stupito, e lavora su tutta una serie di stereotipi che sono, per carità, stereotipi che conosciamo, cioè Chinatown di Polanski, per dire, quindi tutto il grande noir cinematografico moderno. Poi c'è la cosiddetta buddy cop comedy, quella che fanno gli americani con i due poliziotti che indagano insieme, intanto si beccano ma in realtà si vogliono bene, anzi addirittura in questo caso i due, una volpe e un coniglio, non solo si vogliono bene, ma sembra che ci possa essere anche qualcosa di più. Cioè un rapporto, diciamo, forse di tensione amorosa che non si sa se succederà oppure no, un po' alla Mulder e Scully, se vi ricordate, X-Files dei tempi d'oro. Ovviamente poi la domanda su fino a che punto una volpe e un coniglio possono amarsi, perché insomma poi c'è un problema pratico, non viene, a questa domanda non viene data alcuna risposta, però c'è in generale un messaggio positivo sulla possibilità di convivere pur rimanendo diversi, che però non è raccontato né in modo banale né buttandoti in faccia la lezioncina. E questo al giorno d'oggi non è assolutamente poco.
Quindi in questo senso mi sembra di capire che questo è fortemente consigliato, insomma, per tutti quanti i membri della famiglia.
Per me è consigliatissimo anche perché quando porti i bambini al cinema c'è sempre un po' quel problema lì che tu ti annoi mortalmente mentre loro si divertono per cose che per te sono tremende. In realtà qui ci sono un sacco di riferimenti appunto anche alla cultura adulta che però non sono trattati in quel modo un po' buttato in faccia, ecco, come fanno altre produzioni americane che ben conosciamo. È un modo raffinato di lavorare sia sugli stereotipi che sulle citazioni che possono divertire poi anche gli adulti. E io veramente questa ora e mezza abbondante mi è passata in un attimo e trovo che se la Disney continua a proporre questo tipo di prodotti, ecco, potrebbe arrivare a una nuova età dell'oro e addirittura adesso che dicono la Pixar, insomma la qualità della Pixar è un po' scesa, ecco, forse gli animation studios proprio della Disney potrebbero prendere il suo posto.
Perfetto, grazie mille Michele Serra per questa presentazione, per questa recensione di Zootropolis 2, un film che sicuramente si può ancora andare a vedere nei prossimi giorni e in programmazione soprattutto qui a Lugano alla Cinestar, un film della Disney ma non proprio troppo disneyano, non troppo pieno di buone intenzioni, non è troppo zuccheroso, ecco, quindi sicuramente un film che vale la pena di andare a vedere. Grazie mille ancora Michele Serra.
Buonasera a tutte e a tutti.
Suddito del regno di Milano, mi presento col cappello in mano, mi inchino alla multinazionale che mi versa i danari per scrivere e cantare, prono alla promo musicale, mi vesto da giullare e inizia il baraccone. Alla radio commerciale, col fido ufficio stampa da scudiere, in singola tenzone, con lo speaker piacione, a disquisir d'induia e peperone. Ode a Fabrizio De André, di certo non uno come me, che sono un surrogato prodotto dal mercato che vive solamente di cliché. La giacca da impiegato e la barbetta, la montatura spessa e la panzetta, quell'aria un po' sinistra da vecchio socialista e l'ironia un po' catto comunista. Odea Francesco De Gregori, a me sempre affiancato da tutti i detrattori, perché l'ho detto sono un surrogato voluto da un mercato che vive di cliché o di cachet o di cachet o di cliché. Poi parte la crociata in Feltrinelli, Palermo, poi Milano e di Castelli, fateci largo che passiamo noi, che siamo i poeti, che siamo i nuovi eroi. Cantiamo della vita e del lavoro, però poi sotto sotto ci piace il disco d'oro, il disco d'oro, il disco d'oro, il disco d'oro. Ma per avere il disco d'oro e per avere il disco d'oro, 100.000 copie da firmare, 100.000 foto da scattare, dal calore del sole ci scappa una marchetta o cellulare, jeans e una maglietta. Ode al buon vecchio Lucio Dalla, nel suo profondo mare io sembro morto a galla, perché l'ho detto sono un surrogato voluto da un mercato che vive di cliché. E dagli de tacco e dagli de stinche, quanto è buono sto premio tengo, e dagli de tacco e dagli de mente, quanto è buono sto tasso d'argento, e dagli de tacco e dagli de coro, quanto sono buoni i diritti d'autore, perché so senza IVA non so come baccalà, perché so senza IVA non so come baccalà. Ciao ciao ciao.
Bruno Risas, un brano abbastanza clamoroso, un brano molto autoironico, ma anche piuttosto cattivello qua e là, insomma, sulla realtà della musica italiana e sulla realtà del cantautore, lui che è un surrogato, l'avete sentito con questa splendida Begin. A proposito di novità, invece, abbiamo un disco che è uscito proprio poco tempo fa, Light the World, Éclairer le Monde, ed è un disco con, insomma, un line-up davvero interessantissimo, a partire dal cantante che è il grande Youssou N'Dour dal Senegal, assieme a Michael League, che di solito suona il basso, qui invece lo troviamo alla chitarra elettrica. Il pezzo che sentiamo è Mashallah. Alf Leila Wa Leila, Le mille e una notte, un pezzo di una decina di anni fa di Ibrahim Massouf, il trombettista di origine libanese e francese. Ibrahim Malouf, scusate, mi è uscito un Massouf che non so da dove venisse. Comunque, per quanto riguarda il nostro appuntamento con K e Spalle, è strano perché pochi minuti fa abbiamo appena sentito una notizia a proposito dell'Unione Europea che intende stringere un po' le maglie per quanto riguarda l'immigrazione non regolare, e il tema di oggi, in un certo senso, potremmo definirlo proprio così. Il nostro Alessandro Robecchi mi ha proposto questo nuove frontiere della migrazione, ma non proprio la migrazione che intendiamo noi, giusto Alessandro?
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera ai nostri amici che ci ascoltano. Ma sì, perché le migrazioni sono tantissime, no? Quelle che ci preoccupano, quelle che arrivano da sud, anche con risvolti a volte molto tragici, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche migrazioni minori, diciamo piccoline, come per esempio la migrazione dei pensionati che vanno a vivere in altri paesi dove cercano delle soluzioni migliori dal punto di vista fiscale, oppure del costo della vita, oppure dei servizi, insomma. L'INPS che paga le pensioni a questi pensionati che vivono all'estero ha dato un po' di numeri, e quindi c'è una, diciamo, in Europa e anche fuori una nuova geografia di questa piccola emigrazione, che però insomma è un'emigrazione anche lei, ecco. Quindi abbiamo parecchi pensionati che vanno a cercare, insomma, diciamo così, inverni più miti, paesi vicini o lontani dall'Italia.
Ecco, possiamo dire che è una cosa che non riguarda solo l'Italia. Non abbiamo le cifre, non abbiamo raccolto le cifre per questo intervento, ma anche la Svizzera è confrontata con questo tipo di situazione. Quindi verrebbe da dire, in un certo senso, che c'è un mercato dei pensionati.
Sì, c'è una, diciamo che c'è una Miami diffusa a macchia di leopardo, in cui i pensionati tentano e cercano alcuni di rifugiarsi. Era il Portogallo, andava molto di moda fino a un paio di anni fa, quando poi il paese ha rivisto un po' la legislazione fiscale, e quindi adesso è in grande spolvero per gli italiani e la Spagna, però cresce per esempio anche la Tunisia, Hammamet soprattutto, e anche l'Albania è abbastanza gettonata, è vicina, è comoda, il clima somiglia un po', insomma sembra di andare in Puglia, anche lì sta diventando una piccola Miami per pensionati italiani. Ecco, parliamo ovviamente di pensioni medie, di redditi medio-bassi. Naturalmente c'è anche un'emigrazione verso il Principato di Monaco, dove non credo che possa andare il pensionato con la minima, diciamo, però ecco, anche verso lì ci si muove. Però più che altro le mete sono Spagna, Albania e Hammamet.
È un fenomeno in crescita, hai detto, ma allo stesso tempo ci sono delle politiche per cercare di frenare questo movimento?
Ma le politiche dipendono essenzialmente dalle politiche fiscali di ogni Stato, no? Sappiamo che l'Europa ha messo in comune molte cose, la moneta prima di tutto, ma non un'armonizzazione delle politiche fiscali. Però vorrei anche dire, spezzando una lancia, che non si tratta di questa grande evasione fiscale, poi alla fine, a parte che avviene quasi tutto in Europa, ma diciamo, ecco, che sono un po' di paradisi fiscali per bassi redditi, diciamo, non si fa questo gran danno, e poi non si parla nemmeno di questi numeri così immensi. Diciamo, in Spagna più o meno i pensionati italiani che vivono in Spagna sono 8.500, quindi non stiamo parlando di una fuga generalizzata. Però insomma, se vogliamo fare qualche considerazione, insomma, da qui vanno via i giovani che vanno a studiare o a cercare fortuna post laurea all'estero, ma adesso vanno via anche gli anziani che vanno a cercare condizioni un po' migliori. Insomma, non vorrei che qui rimanesse un grande, insomma, paradiso dei cinquantenni, ecco.
Beh, potrebbe essere una bella cosa, magari il paradiso dei cinquantenni suona bene. bene, però non so se...
Insomma, sì, sì, sarebbe più un purgatorio, però temo, ecco. Comunque, come dire, visto che lo spirito natalizio ci pervade, naturalmente auguri di buone feste a tutti i pensionati che vedono il tramonto in Albania o nel sud della Spagna o che hanno scelto, insomma, di lasciare qui i nipotini per andare a svernare in un altro posto.
Giusto, chi siamo noi per negare un augurio certo. di buone feste a chiunque, insomma, ci stia ascoltando?
Mancherebbe.
O anche no. Va bene, grazie mille Alessandro. Ci sentiamo
grazie
presto.
A voi. Ci sentiamo presto, buona serata a tutti.
Ciao Alessandro, alla prossima.
Ciao, ciao. Round here we don't say come on. You know what we say? We say mo. Baby, don't you wanna go? I said mo. Barbara Morrison and the Legacy con questa canzone famosissima, un classico di Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Adesso abbiamo Suror di Aruji Aftab e fra poco poi vi porto in Artico. Sì, andiamo un po' lontani.
ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये जो
oggi due ore di cammino traversato la banchisa per una 8 chilometri più o meno, penso, all'incirca, per andare sull'isola che c'è di fronte. E qua sono salito sulla montagna più alta. Non c'è quasi vento, fa molto freddo. Ho scoperto che sentono meno 20 quando ti congelano i peli del naso. Ecco, sta succedendo, quindi di sicuro è meno 20.
Sono informazioni interessanti che abbiamo preso proprio di prima mano dal signore che era da quelle parti. Adesso lo sentiamo molto più rilassato. È qui con noi Flavio Struppini. Perché siamo qui con Flavio? Perché stiamo per parlare di questa esperienza di un paio d'anni fa, giusto? 2023.
Esatto, buonasera a tutti. Sì, sì, 2023, inverno 2023.
Ecco, e dove è finita questa esperienza, Flavio?
Ma l'esperienza, diciamo che è cominciata e finita in un fiordo della Groenlandia del Nord, a 5 ore a piedi dal primo grosso villaggio, 50 abitanti, su una nave di 27 metri, il Manghier, arenata nella banchisa, dove per un mese, per 30 giorni, sono stato in compagnia di tre miei compagni di avventura, come una barzelletta, un francese, uno scozzese e un canadese, più io svizzero, due membri dell'equipaggio, ed eravamo lì senza connessione. Un'ora di elettricità al giorno, a una temperatura media dentro la cabina di un 15-16 gradi statici, e fuori quel mare di bianco assolutamente affascinante, ricolmo di suoni.
Facciamo un passo indietro, Flavio, la domanda è d'obbligo: chi te l'ha fatto fare?
Ma in verità mi piace spingermi in posti che non conosco, anche perché in realtà avevo un po' la sindrome dell'impostore. Mi sembrava che le storie che raccontavo andassero sempre a tornare nello stesso luogo, un po' come Elittiche, che raccontavano sempre le stesse cose, con lo stesso cocktail, insomma una cucina di un'osteria che ripropone da 40 anni gli stessi piatti, e avevo bisogno di una pagina bianca. E così ho scoperto questa fondazione franco-canadese che offriva questo, come dire, questa residenza artistica molto particolare, e selezione dopo selezione, compresa quella con gli psicologi per prepararci a quello che era l'Artico, sono finito lassù. Ed è pazzesco, in 15 ore comunque sei lì.
Cosa hai scoperto durante questo cammino, durante questo periodo di 30 giorni?
Ho scoperto che 30 giorni sono cortissimi e sono lunghissimi allo stesso momento, ma la cosa più importante che ho scoperto, che sembra molto banale, è mettere un piede dopo l'altro, all'importanza di un passo dopo l'altro. Lì per muovermi avevo un bastone, una sorta di arpione con un bastone, si chiama tuk, e dovevo sondare il ghiaccio ogni volta che camminavo per vedere se il ghiaccio, la neve, tenesse, insomma. E questa cosa di mettere un passo dopo l'altro, ricordo che quando ero atterrato a Copenaghen ero rimasto 10 minuti perché non riuscivo ad attraversare una striscia pedonale, meravigliato di come la gente andasse con tanta sicurezza.
Senti, tutte queste esperienze sono finite in Passeggiata Artica, pubblicato pochi giorni fa da Ediciclo Editore. Questo è il tuo nuovo libro, è l'ottavo se ho calcolato bene, o è difficile fare i conti con i tuoi libri perché ne hai scritti un po'?
Esatto, sì, è l'ottavo, diciamo, in prosa, poi ci sono gli esperimenti poetici che lascio al me giovane, sorridendo e coccolandolo con una pacca sulle spalle.
Senti, questa passeggiata è già partita con l'idea che finisse su un libro, o tu hai preso nota lungo il cammino e ti sei ritrovato con questo materiale che ti convinceva? Come lo hai assemblato?
Ma in verità è stato un progetto totalmente opposto di quello che succede di solito, perché di solito si fa un libro e poi si hanno le diramazioni dal punto di vista teatrale, da quello sonoro, magari un podcast, un documentario. Invece lì sono partito con un audiodocumentario per il nostro Laser, per poi andare su un podcast, per poi farne uno spettacolo teatrale l'anno scorso, e del libro veramente non riuscivo a venirne a capo, finché con il tempo ho capito qual era la direzione giusta, e lì, proponendolo e parlando con l'editore, mi ha messo in contatto con la mia editor, in questo caso Lorenza Stroppa, un'autrice anche lei di libri, di romanzi in Italia, e insomma abbiamo cominciato a lavorare assieme ed è diventato quello che trovate in libreria adesso, ma diciamo che è stata il secondo passo.
Senti, avevi dei punti di riferimento in questo ambito? Cioè c'erano dei libri di viaggio che ti hanno influenzato?
Beh, i libri di viaggio, io parto sempre che il mio racconto preferito è Preparare un fuoco di Jack London, dove un uomo si ritrova con il suo cane, tutto lui appena si è immerso nel ghiaccio del Klondike, è precipitato e deve riuscire con i tre fiammiferi che ha ad accendere un fuoco, se no non succederà nulla. Quindi diciamo che quel nord, dall'esplorazione di Shackleton, da tutto quello che riguarda insomma le esplorazioni del nord, mi ha sempre affascinato quell'avventura lì, che poi alla fine non ce l'ho mica ritrovata.
Ah, ok. La ritroverai nella prossima avventura, magari, sempre a nord, chi lo sa.
Diciamo che per una volta mi piacerebbe fare una cosa ai Caraibi, con molta tranquillità, su un'amaca.
Va bene, sì. Noi ti aspettiamo, Flavio, nessun problema. Grazie mille a Flavio Stropini, che è stato qui con noi. Ricordiamo che il libro è uscito da pochissimi giorni, il 21 novembre, è intitolato Passeggiata Artica, è stato pubblicato da Ediciclo Editore. Grazie mille, Flavio. Meglio soli che mal accompagnati. Chi non ha mai sentito o detto questa frase fatta? Di solito si usa per mettere in guardia dalle relazioni tossiche. Lascia perdere quel tipo o quella tipa, porta solo guai. L'altra accezione comune indica la solitudine come scelta. Conosci meglio te stesso e starai meglio con gli altri. Ama te stesso e amerai meglio gli altri, forse. Come ogni frase fatta, si sente che è un po' vecchia, usurata. Viene chiaramente da un altro tempo, un tempo che non conosceva gli influencer, che non conosceva Netflix, che non conosceva Spotify. Il preambolo serve ad introdurre un rapporto pubblicato poco tempo fa in Francia, il cui autore, Paul Klotz, è stato intervistato da Le Figaro. Il tema è quello della solitudine ai tempi dei social e della AI. La ricerca è stata svolta in Francia, ma le conclusioni sono facilmente estendibili ad altre realtà simili, tipo la nostra. Uno dei concetti chiave è la situazione di isolamento oggettivo. Cosa vuol dire? Si parla di isolamento oggettivo quando i contatti fisici con altre persone sono inesistenti o quasi. Secondo Paul Klotz, nel 2025 il 12% dei francesi con più di 15 anni, soprattutto giovani e persone con redditi modesti, quindi 1 su 10 almeno, vive in questa condizione di isolamento oggettivo. Poi c'è l'isolamento soggettivo, il sentimento di solitudine, il 40% dei minori di 25 anni dichiara di provarlo. In generale, chi ha un reddito basso prova più spesso questa sensazione di sentirsi solo e ha più difficoltà a scuola, a trovare lavoro. La solitudine diventa quindi un circolo vizioso che aumenta le diseguaglianze. C'è un altro dato che colpisce. Nel giro di 60 anni, i bistrot in Francia sono passati da 200.000 a 40.000, si sono ridotti a un quinto. E dove si sono spostate le chiacchiere, le battute sullo sport, le partite a carte? Si sono trasferite in quella che viene presentata come la nuova frontiera dello stare assieme, una specie di immenso bistrot in cui tutti possono esprimere il loro parere in libertà, il più grande spazio di aggregazione mai conosciuto dall'umanità, internet e in particolare i social. L'iperconnessione che ci fa credere di sapere tutto, di conoscere tutti, di essere finalmente liberi. Questo immenso bistrot virtuale però non è una società, un'azienda in cui tutti noi abbiamo la nostra minuscola quota di partecipazione. No, il grosso del controllo è concentrato in pochissime mani, le solite. E l'interesse principale, così conclude Paul Klotz nel suo studio, non è il nostro benessere, è aumentare la loro quota di mercato e per questo hanno bisogno della nostra attenzione e del nostro tempo, meglio se in esclusiva. La sensazione è che da meglio soli che mal accompagnati si sia passati in breve tempo e senza nemmeno accorgersene alla versione moderna 2.0, più essenziale e snella, soli e mal accompagnati.
I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty. Don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari to Hatchape to Tonopah. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. Been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari. So I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving.
La voce meravigliosa e anche la chitarra meravigliosa di Lowell George con questa Wheeling dei Little Feet, un brano ormai insomma vecchiotto, però tiene benissimo, uno dei classici di questa band di Southern Rock. Adesso invece torniamo al 2025 con un cantautore giovane brasiliano, si chiama Leo Middea, e qui lo ascoltiamo con questo bel pezzo intitolato Verano.
Lábio, mel e gosto de açaí no escuro. Um sorriso que lembra Madrid.
Na saída de um beijo vi uma força em mim crescer. Sons de Newtons e de Javões, é você que me joga na rede assim. Um balanço eu sem saber. Se gostar de alguém assim é sofrer. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Mel e gosto de açaí no escuro. Um sorriso que lembra Madrid. Na saída de um beijo vi uma força em mim crescer. Sons de Newtons e de Javões, é você que me joga na rede assim. Um balanço eu sem saber. Se gostar de alguém assim é sofrer. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá.
Prete ribelle nel Mendrisiotto del XIX secolo, che ha lasciato ai posteri un testo davvero unico nel suo genere, Fra Buonaggiunta e le streghe di Mendrisio, una satira sulla religione e sul potere mascherato da poema gotico. Joël Vaucher de Lacroix ha riportato all'attenzione questo libro nell'ultimo numero della rivista Fogli della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Siamo in compagnia della giornalista culturale Lucrezia Greppi, che ha pubblicato un articolo che potete trovare nella sezione Cultura del sito della RSI dal titolo Attenti alle streghe di Mendrisio e a certi preti. Buonasera Lucrezia Greppi, che è qui con
Buonasera.
Noi. Allora, a chi dobbiamo fare, chi ci fa più paura, le streghe o i preti?
I preti, e sicuramente anche Don Giorgio facevano più paura ai preti.
Ecco, una costellazione davvero curiosa. Innanzitutto l'autore, un prete ribelle che critica il potere, cioè un prete anticlericale. Chi era Don Giorgio Bernasconi?
In effetti fu sì, un prete ribelle. Lo storico Giuseppe Martinola lo definì un prete che predicava il liberalismo e lo fece con la penna e con la spada, o meglio la carabina, diciamo. Infatti collaborò con diverse testate liberali, definite ai tempi politicamente vivaci, come il Pungolo, l'Ancora o l'Istruttore del Popolo, e partecipò appunto alla rivoluzione liberale del 1839 con la carabina alla spalla. E scrisse diverse opere, due cronache scandalose del Canton Ticino e della pubblica istruzione, ma anche opere poetiche o appunto questo poema in ottava rima che è una sorta di romanzo gotico, ma anche poema eroicomico, ma anche si richiama la tradizione burlesca, quindi una tradizione molto varia.
Ecco, ma lo hanno lasciato fare come se nulla fosse? Cioè, o a un certo punto il potere è intervenuto?
A un certo punto non fu più donna, perché appunto fu punito, tra virgolette, per le sue posizioni liberali e in particolare la proposta di istituire una diocesi, un seminario ticinesi.
Ok, come è strutturato il suo libro, Lucrezia? Quale lingua e quali registri vengono utilizzati? Quali sono i suoi modelli, effettivamente? Quali sono i modelli di Don Giorgio Bernasconi?
Allora, un poema, come si legge sul frontespizio, e leggendolo si scopre che è in 10 canti, quindi dimezza la struttura della Liberata, che è un tasso e uno dei suoi modelli dichiarati. E tra i suoi modelli letterari c'è anche Ariosto, Boiardo, ma appunto anche Pulci, il Casti e la Secchia Rapita, e quindi la tradizione eroicomica. Abbiamo un linguaggio alto ma anche basso, un po' da malevolge dantesche quando parla di queste streghe di Mendrisio. E anche qui abbiamo un registro molto vario, passiamo dall'idillio, dalle descrizioni poetiche del Monte Generoso alle scene turpi che hanno appunto per protagonisti questi famigerati preti.
Quali sono, Lucrezia, poi i toni della satira che viene messa in gioco e chi sono i destinatari delle critiche di Don Bernasconi?
I destinatari delle critiche sono appunto il ramo cattivo della Chiesa, ma non è una critica fine a se stessa, è un invito a ritrovare i veri valori della religione cristiana. E appunto in ogni canto abbiamo delle anche feroci invettive contro chi confonde, lui dice, la religione col vizio. Ma i destinatari sono anche, penso io, i lettori, che invita a non farsi ingannare dal fratesco panno, ma di scoprire questi velati lupi maledetti di cui parla lui.
Ecco, accenniamo allora anche alla vicenda in sé. Chi sono i personaggi e i nodi principali della vicenda e come si legano ai luoghi familiari del Mendrisiotto?
La trama ruota attorno appunto a Fra Bonaggiunta, che è il protagonista, che è tutt'altro che uno stilco di santo, che si rifà alla figura leggendaria del mago di Cantone, che era un nobile milanese che per l'appunto viene confinato in questo maniero tra Rancate e Riva San Vitale, e il suo allegro compare, che sarebbe questo signor Cane, che fonda appunto il paesino di Caneggio, che però era sprovvisto di donne e quindi pensa bene di far rapire tutte le donne e di farle sposare con i suoi sgherri. Poi abbiamo come personaggi anche questo Fra Dionigi, che all'inizio viene presentato come un integerrimo prete temuto dalle streghe di Mendrisio. In realtà è il più pericoloso di tutti, perché invece di curare un'ossessa e esorcizzarla, la violenterà. Ma abbiamo anche racconti più leggeri, come abbiamo un frate Ghiotto, l'autore dice grasso come un maiale, che in una scenetta quasi comica in contrapposta al santo Manfredo, lui gli chiede di digiunare per interposta persona, perché lui non è capace, e chiede a lui di mangiare rape e scaloni al posto suo.
Beh, insomma, c'è una certa creatività, mi sembra di poter dire. Perché riscoprire, Lucrezia Greppi, questo libro e a chi lo consigliamo?
Riscoprirlo perché anche è bello leggere questo libro, perché si riscoprono delle leggende locali, ci sono dei bei passaggi sul Monte Generoso, sulle leggende, ma anche fuori dal contesto ticinese è un pastiche unico nel suo genere, perché unisce appunto diverse tradizioni. Abbiamo delle critiche, delle feroci invettive contro, in questo caso specifico, è una satira anticlericale, ma è contro in primis il potere e la corruzione che vale oggi come allora.
In effetti, e quindi lo consigliamo a tutti indistintamente?
A tutti indistintamente, con il coraggio di superare le pagine iniziali che sono molto gotiche.
Ok, va bene, grazie per il consiglio. Allora, in tutti i sensi, ricordiamo che appunto la nostra ospite Lucrezia Greppi ha scritto un bell'articolo proprio su questo libro, Attenti alle streghe di Mendrisio e a certi preti, e lo trovate sul nostro sito della Cultura RSI. Grazie mille Lucrezia.
Grazie a voi.
Comes a temptation, I never resisted. Love is a danger, I'm willing to risk it. You are that danger, and danger is wow you. And so you better not come knocking on my door. I'll throw away the key. You better not go messing around my heart. You'll end up hurting me. You've got the kind of eyes that I could go for. You've got the kind of lips that make me want to know more. And so you better not say nice things just for me, or I'll tum 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 pull down. And if you ever smile, that secret smile, that lover's smile, I'll drown. You're just the kind of guy that I always dreamed of, but one I'd never meet, it seemed. Of course you know that once the flame has started, you've got to let it burn and glow, or I'll be brokenhearted. Please say you love me or set me free.
Turning, acceleration makes him go. The break is burning.
La voce brillante, sgusciante direi, di Veronica Swift con questa You're the Dangerous Type, sei un tipo decisamente pericoloso, da This Bitter Earth della 2021, della cantante appunto Veronica Swift. Sono le 18, altro che le 8, le 18 e 22 e una ventina di secondi, siamo quasi in conclusione di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis in studio e Martino Dont in redazione, che ha curato tutta la parte redazionale, vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione. Chiudiamo questa puntata con un pezzo chic, molto proprio ricercato, posso dire, del repertorio della grande Ora Silver e del suo quintetto, quindi una grande pianista jazz degli anni 50-60. Questo è uno dei suoi grandi classici, intitolato Soulville. Thank you.
We'll be right back.